E allora ancora ben ritrovati qui su Radio Cusano Campus, sugli 89.100 in modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Lo streaming, lo ricordo, su www.radiocusanocampus.it e sulle vostre applicazioni gratuite per iPhone o uno smartphone con sistema operativo Android. Allora, nella prima parte di trasmissione abbiamo ascoltato, ecco, alcuni servizi su questo arresto, le dichiarazioni rilasciate dal legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, a Fanpage, più l'intervista che aveva rilasciato da noi sempre Ivano Chiesa a luglio, e sembrava, diciamo, piuttosto fiducioso sul futuro di Fabrizio Corona e sul suo cosiddetto rigare dritto. Ecco, dato che abbiamo così avuto spesso ospite un avvocato che conosce anche molto bene l'ambiente cosiddetto VIP, cerchiamo di parlare con lui e sentire un po' se è sorpreso per quanto è successo. L'avvocato Daniele Bocciolini, avvocato, ben ritrovato.
Grazie Matteo.
Ecco, spesso...
Ma di cosa?
Ecco, no, sei rimasto sorpreso? Vabbè, io un pochino che... però sì, perché nel senso, era in prova ai servizi sociali da poco. Riuscire a mettersi da parte 1.700.000 in nero in un controsoffitto, più altri portati in Austria, più non so dove altri, io sinceramente sulle cifre sono rimasto molto sorpreso, anzi quasi, non lo so, esterrefatto. Avvocato.
Beh, la difesa è stata sua, complimenti all'avvocato Chiesa, che insomma è una vittoria essere riuscito a portarlo, ho sentito le dichiarazioni, alla misura alternativa dell'affidamento in prova, è solo che se l'è giocata subito questa misura alternativa dell'affidamento in prova. L'uovo perde il pelo e non il vizio, nel senso qui c'era stato fatto un grande lavoro, credo, dal punto di vista difensivo per riuscire a tirarlo fuori dal carcere, è stato fatto un grande lavoro da parte della comunità per inserirlo, era stato detto da parte degli assistenti sociali, da parte di chi l'ha tenuto in osservazione, che era migliorato, che si era redento in qualche modo. Insomma, questo abbiamo proprio la prova che purtroppo le misure alternative in Italia non funzionano, non bastano le comunità, non bastano le prescrizioni, nel senso che poi qui siamo tutt'altro tipo di reato. Io stamattina ho scritto, dico, ma qua non è questione di aver violato una prescrizione per essersi fatto vedere e riprendere su uno yacht in una vacanza non autorizzata, o aver fatto una serata non autorizzata. Qui è un reato ben più grave, qui si parla di un antecedente, diciamo, un riciclaggio, che è l'articolo 12 quinquies, che parla proprio di interposizione fittizia. Siamo su un piano serio, nel senso, è intervenuta la direzione distrettuale antimafia, non è che la direzione distrettuale antimafia interviene così. La Boccassini ha preso questo caso non così. Qua si sospetta, a mio parere, che i soldi non siano proprio delle serate, credo, nel senso che aver fatto...
Perché altrimenti, fatto, signori, i conti qui non tornano, cioè, nel senso...
Qua non ci dobbiamo prendere in giro, cioè dire che questi soldi vengono... Per carità, è pure possibile...
Ma quanto gli danno ogni serata? Cioè, dal servizio delle Iene si parlava di 3, 6 mila, 7 mila...
7 mila, io ho fatto un calcolo, il calcolo è 7 mila euro, 3 mila e 5, le Iene dicono che lui li prendeva in nero abitualmente, questo poi anche questo è da verificare.
Certo.
Per aver fatto 3.500 euro in nero, per arrivare a 1.760.000 euro, deve aver fatto dal 2016 a oggi 485 serate. Ora, se lui riesce a dimostrare che ha fatto 485 serate, per carità, imbecille chi lo invita, perché poi mi domando sempre, ma questi che invitano Corona nei locali, ma in qualità di cosa lo invitano? Una volta che lui è stato patentato come delinquente professionale, che questo è, la Boccassini questo gli contesta, perché una volta che tu gli contesti anche l'articolo 12 quinquies, si cumula una serie di condanne, si dice lui probabilmente, questo significa, non so se hai letto i giornali, penso di sì, l'articolo 105 certo. Del codice penale, nessuno spiega, ma questo è delinquente professionale, significa che lui è un delinquente abituale, quindi che ha collezionato una serie di condanne, di reati della stessa indole, quindi parliamo sempre di reati contro il patrimonio, reati contro il fisco, e vive di quei proventi. Significa che lui vive di soldi che prende come cosiddetto sistema di vita, vive attraverso i proventi di quel tipo di reati. Quindi parliamo di un delinquente di professione. Quindi in qualità di cosa questo signore viene invitato in tutti i locali a fare un'ospitata che va dalle 2 ore alle 3 ore? Per capire cosa fa in queste 2 ore. La gente si vuole fotografare. Ci dobbiamo forse chiedere noi se lui è un delinquente professionale, se noi siamo degli imbecilli professionali.
Io ricordo un servizio bellissimo di PIF, sempre delle Iene, quando però faceva il testimone, ecco, su MTV, che seguì in una notte appunto Fabrizio Corona due o tre giorni, e passava più o meno da una serata all'altra, poi lì ristorante eccetera eccetera. Però quello che dice l'avvocato Bocciolini è molto chiaro, Cioè, non si può arrivare a quelle cifre soltanto con ospitate in discoteca. Su, parliamoci. Ma non ci sono, penso, neanche abbastanza discoteche a Milano e dintorni.
Conto, è chiaro che questo è quello che la procura gli contesta. La procura gli contesta un reato ben specifico. La difesa dice: questi sono i soldi, in realtà dice che hanno presi dalle serate, ma che lui avrebbe versato poi al fisco per pagare le tasse. L'unica cosa è che quello che non torna alla procura, non è che lo dice l'avvocato Boccegno, lo dice ovviamente la procura nella contestazione, altrimenti non avrebbe fatto la misura cautelare. Cosa succede? Che questa c'è una sproporzione evidente tra 1.700.000 euro trovati e quello che ha dichiarato negli ultimi anni Corona. Quindi se tu dici io devo pagare le tasse con quei soldi lì, ma com'è possibile che c'è una sproporzione così alta tra quello che tu, mettiamo anche il caso che l'hai preso in nero dalle serate, e vabbè, una distrazione, una cosa che non va fatta perché comunque anche i locali devono fare la fattura. Ma una volta che tu hai tutto quel nero e tu dici devo pagare le tasse, okay, ma come mai però negli anni precedenti, anche prima diciamo della carcerazione, non c'era una dichiarazione così alta che possa giustificare una quantificazione di imposti, di reddito così alta? Questo è un po' la domanda e questo è un po' quello su cui dovrà poi rispondere. Si stanno cercando solo altri, peraltro, proventi.
Sì, allora, continuano ovviamente le indagini. Ma, avvocato Bocciolini, a me è piaciuta, anzi vorrei analizzare il suo passaggio. Le misure alternative non funzionano. In Italia il carcere non è punitivo sulla carta, ma è appunto dovrebbe essere un percorso di riabilitazione. Quindi secondo lei queste misure alternative non funzionano tout court o non funzionano con alcuni soggetti come ad esempio Corona, che la Boccassini individua come un specie di criminale che non si redimerà mai?
Sì, diciamo che quello della delinquenza professionale è una misura di sicurezza che riguarda una specie particolare di pericolosità sociale. Noi in Italia abbiamo questa sensazione, fammelo dire, che a me mi chiedono sempre, ma come mai Schettino, io ho seguito il processo Concordia, si è preso 16 anni e Corona se ne ha presi 14. Com'è possibile che uno che ha ammazzato, per carità, Schettino poi è un omicidio colposo, non è un omicidio volontario, cioè, perché questo va detto, era un naufragio, per carità, ha fatto una manovra, ha fatto una serie di cose che non andavano fatte. Però come mai Schettino ha una pena quasi più bassa rispetto a quella di Corona? Queste sono demagogie che purtroppo leggo su parecchi giornali da gente incompetente, anche avvocati, anche esperti criminologi che vanno a parlare in televisione e dicono stronzate, scusami il termine, dalla mattina alla sera, perché non sanno, non hanno mai aperto un codice di procedura penale. Perché? Perché i reati in Italia contro il patrimonio e contro il fisco sono reputati meno gravi dall'opinione pubblica che un reato contro la persona. Quindi se io ti do una pizza, vale di più che se io rubo o se io truffo o se io corrompo. E questa è una mentalità tutta italiana, che se tu vai in America, veramente se tu evadi un euro di tassa sono 3 giorni di galera. Mm-hmm. Cioè, e questo, in Italia abbiamo la concezione che il reato più grave è l'omicidio e quindi tutto è parametrato
su quello.
Ma non è assolutamente... Corona ha 8 condanne definitive, dalla corruzione alla bancarotta fraudolenta.
Allora, avvocato Bocciolini, ce l'ho qui davanti, no? Poi lascio nuovamente la parola. Vado velocissimo. Caso La Puelca, Francesco Coca e Adriano, condanna a 1 anno e 5 mesi di reclusione, 2009-2011. Poi assolto per altri casi. Caso Trezeguet, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per aver ricattato il giocatore della Juventus. Poi bancarotta fraudolenta e frode fiscale, 2008-2013, condanna definitiva a 3 anni e 10 mesi, corruzione, condanna definitiva a 1 anno e 2 mesi, 2007-2013, assolto per ricettazione, poi viene assolto per altri casi. Poi c'è la storia della fuga in Portogallo, delle truffe, caso Baratto, 9 mesi in primo grado, no, perché non è finito, caso Castaldo che è ancora in corso, appropriazione indebita, insomma possiamo continuare, è una somma di tutti questi.
Sì. L'incumulo, la somma, cioè il cumulo, quello che si chiama cumulo materiale in gergo tecnico.
Per non parlare 3 volte senza patente, senza assicurazione, che pure quello, no? Signori miei.
Tu metti tutto insieme, perché questo è, alla gente questo prima te. Tu, quando condanni, 1, 2, 3 anni, queste condanne, se non sono in cumulo giuridico, quindi se non c'è un concorso tra le varie, quindi una connessione tra le varie ipotesi delittuose, vengono messe tutte come conto matematico, 1 più 1 più 1, alla fine da 14 anni. Per questo reato, l'articolo 12.5, si è punito fino a 6 anni, quindi non ci studiamo se poi arriviamo a una somma di 20 anni, perché è vero che a volte per l'omicidio, vedi la Franzoni, 16 anni, è vero che per un omicidio, e questo è sbagliatissimo perché poi innesca tutte altre mie cose per cui non andrebbe dato l'abbreviato nei casi di delitti puniti con l'ergastolo, ma purtroppo qui il Parlamento fa altro, probabilmente non si occupa di queste cose. Però poi arrivare a santificare Corone, mi ricordo, non so se ti ricordi, ma il fior fior dell'intellettuale, dell'intelligenza.
Lì ci volevo arrivare, nel senso abbiamo fatto i complimenti all'avvocato Ivano Chiesa per il suo lavoro. Diciamo pure che è stato bravo, diciamo pure però che è stato bravo a sfruttare o anche a stimolare una campagna mediatica che a me sinceramente non lasciava indifferente, però in alcuni contesti faceva anche un po' sorridere. A mio modesto avviso, perché oggi in Italia siamo tutti pronti a giudicare una persona da una piccolissima cosa, e qui, come diceva l'avvocato Bocciolini, schiere di VIP che hanno parlato in suo favore. Ecco, cosa pensava di quei VIP?
Celentano ha chiesto la grazia, ma di che cosa stiamo parlando? Vorrei capire Celentano, Travaglio, tutti gli intellettuali, a che cosa chiederanno? Cioè, voglio capire che chiedono, perché qua non è che non c'è da ringraziare nessuno, c'è da ringraziare noi, che probabilmente anche noi abbiamo bisogno di andare da Don Mazzi per curarci, a chi fa le foto con Corona, a chi lo invita nei locali, perché poi il sistema, lui vive del cosiddetto sistema di vita dei proventi, questa è l'accusa che gli viene fatta, ma noi che andiamo nei locali a vederlo, io prima passavo davanti a un ottico, cioè come sponsor lui, come testimonia, dove siamo arrivati? Cioè, chi è in affidamento in prova anche al servizio sociale? Ma tutta questa libertà che gli è stata concessa, perché lui è stata concesso un trattamento privilegiato rispetto ad altri, parliamoci chiaro. Cioè, lui ha avuto un trattamento molto privilegiato rispetto ad altri, sicuramente, perché poi averlo riaccolto in televisione, la televisione attraverso me, appunto Costanzo gli ha fatto un'intervista, hanno tutti cercato di riabilitare Corona, perché dice, vabbè, abbiamo chiesto la grazia, adesso finalmente è uscito, quindi è un trattamento sicuramente di privilegio. E tu che fai? In total spregio di qualsiasi regola, continui ad andare in vacanza in barca, continui a farti vedere dove non dovresti, addirittura gli era proibito l'uso, da quello che so io, di Facebook e dei social network. Ricordiamo Dovina Matei ha commesso un reato, sì, che è un omicidio per intenzione, una cosa abominevole, ma per una foto su Facebook al mare, di lei al mare, che poteva farlo perché ormai era libera, diciamo, dal punto di vista formale, anche se era un affidamento, è stato revocato, poi è stato restituito, diciamo, perché è stata fatta un...
Cioè, anche lì c'è stata una grande polemica. Ecco,
anche lì c'è stata una... Però perché per Corona abbiamo continuato ad alimentare il mito?
Perché Corona non ha ucciso nessuno, ecco, l'ha detto prima, no, avvocato? Perché Corona non ha ucciso nessuno.
Bravo! Esatto, questa è la mentalità che deve cambiare in Italia. Adesso io non voglio, a me Corona sta simpatico, Corona lo seguo su Instagram perché faccio parte di quel popolo di imbecilli probabilmente, per cui Lupin io lo guardo, perché guardi Lupin? Lupin è l'altro, perché guardiamo Lupin? Siamo attratti da Lupin, perché è un personaggio che è simpatico, come i criminali più, insomma ci stanno tanti nella storia di persone che comunque, io lo seguo su Instagram appunto, io l'ho sempre difeso. Ma perseverare reputo che sia veramente diabolico, ma, no?
Ad oggi quindi non ci sarebbero più possibilità che venga nuovamente affidato ai servizi sociali Corona?
Ma questo si discute, siamo sempre sulla presunzione di non colpevolezza, e mi auguro che sono stati trovati sul conto soffitto, non suo, ma di un'altra abitazione, qui l'interposizione fittizia e il trasferimento fraudolento di beni ad altri per far vedere che non appartengono a lui, questo è il punto. Però lui sembra che li abbia riconosciuti subito come suoi, dicendo io li dovevo portare da commercialista. Questo, diciamo, reato è punito con una pena abbastanza severa. Ora, per l'affidamento in prova è chiaro che il figlio è contestato il fatto di aver violato comunque, anche commettendo un altro reato, non essersi comportato bene come dovrebbe. Quindi ora bisognerà vedere come andrà questo tipo le indagini, come si svilupperanno con riferimento a questo reato, e il tribunale di sorveglianza deciderà se sospendere in via definitiva o meno l'affidamento in prova. È chiaro che in questo caso si riapriranno le porte del carcere, non via casolare ma definitiva in questo caso per Corona, se dovesse venire meno e dovesse essere revocato, cosa molto probabile, il beneficio, diciamo, dell'affidamento in prova, in cui gli verranno confiscati tutti i soldi ritrovati, tutti i denari ritrovati, tutti i proventi, gli verrà applicata, questa è un'altra cosa che nessuno ha detto, una in caso di condanna, quindi in caso in cui io reputo sempre attendibile quello che leggo su alcuni quotidiani, forse sbaglio, si parlava appunto di quello che abbiamo detto prima, della delinquenza professionale, cioè significa che lui, avendo riportato una serie di condanne, di reati della stessa indole, poi viva i proventi di quei reati, questa è 105 del codice penale che leggiamo stamattina su parecchi quotidiani. Questo comporta, in caso di condanna, un effetto ancora più grave, una misura di sicurezza particolare che prevede la permanenza in colonia agricola o in casa di lavoro per altri 3 anni, quindi una sanzione accessoria alla pena. Ciò significa che Corona probabilmente non lo vedremo in televisione, ma lo vedremo nei campi a svolgere dei lavori agricoli. Questo è quello che prevede sostanzialmente.
Con un caporale, no? Oppure possiamo trovarlo al contadino cerca moglie, perché in Italia può accadere di tutto.
Non lo so, però la televisione deve smetterla, e questo veramente...
quindi potremmo vedere Corona con vanga, cappellino e trattore in una colonia agricola, se dovesse essere confermato il fatto che sia un delinquente di professione.
Non lo dico,
no?
Io, ma il nostro codice penale, alla luce di quello che almeno io leggo, quelli che
certo,
è contestato.
Certo.
È una cosa che fa ridere, possiamo dire che fa ridere. Io mi auguro anche che esca completamente, ma che si metta anche a vivere appunto una vita finalmente fuori e lontana da quello che è i settori, da quelli che sono i social, che veramente si redima, ma che cambi completamente vita, perché poi Don Maschi, hai visto, ci aveva messo tanta anima, tanta cosa, adesso mi piacerebbe sentire adesso quello che dice di Corona, che era stato detto, insomma, che ormai aveva completato questo percorso di...
Vabbè, di certo è una persona con grande carisma, avvocato Bocciolini, e magari anche Don Mazzi, no, può essere stato conquistato da quel carisma, da questa personalità, perché Corona, io penso, anche per fare questo lavoro deve avere, oltre che un bel pelo sullo stomaco, no, qualche qualità, e io penso che dal punto di...
A me, guarda, fa molta simpatia, ti ripeto, l'ho difeso fino a un certo punto, io sostengo che l'estorsione nel caso Trezeguet non c'era, quindi io dal punto di vista della difesa di un avvocato Chiesa sono assolutamente in linea con quello che ha fatto e ero felice che fosse dando l'affidamento in prova, quindi dal punto di vista mio personale mi sta anche simpatico. Quello che dobbiamo cercare di capire è che in Italia questo tipo di reati, quindi bancarotte, corruzioni, evasioni fiscali, questo non è un'evasione fiscale, leggo anche che è un'evasione fiscale, non è un'evasione fiscale, questa è una cosa ben diversa che anticipa sostanzialmente quello che è, diciamo, un reato gemello o presupposto di riciclaggio, quindi è una cosa diversa rispetto a un gradino oltre rispetto all'evasione. Quindi questi reati sono seri, sono reati gravi, tanto quanto l'omicidio colposo, le lesioni aggravate, la violenza sessuale. Gli stupefacenti sono puniti con una pena, chi spaccia stupefacenti, non è il caso di Corona, non c'ha condanne, lo diciamo, se non voglio prendere querele.
Certo, certo.
Però chi spaccia per esempio stupefacenti in Italia rischia una pena da, faccio grandi casi, no? Casi diciamo di piccole quantità, dai 6 ai 20 anni di reclusione, tanto quanto un omicida. Quindi dobbiamo cominciare a capire che in Italia non è che vale solo il reato d'omicidio, per cui Schettino, allora lui Schettino sì, lo sento dire da direttori di giornali, e come mai Schettino così e quell'altro no? Ma io dico, ma volete mettervi, se volete parlare...
Era pure incensurato Schettino, no? Penso, no? Prima del caso Concordia,
sì,
cioè, perché pure questo spesso ci se ne dimentica in Italia, cioè se uno è incensurato...
È una persona amabilissima, peraltro, io è una persona con cui mi trovo spesso, avendo fatto un processo, mi trovo spesso nei partiti video a parlare con lui, persona che intrattiene, persona che ha carisma, anche lui. Quindi se tu dovessi vedere, diciamo, chi commette un crimine da quel punto di vista, ma probabilmente assolveresti tutti, ma non è nostra la funzione, l'opinione pubblica ha un'altra funzione.
Certo.
Qui c'è una funzione completamente diversa. Noi dobbiamo essere educati da quello che sono le sentenze, da quello che dovrebbe essere anche l'informazione. Invece l'informazione che ti fa l'aggio del cervello sul fatto che questi reati non sono poi così gravi, e che quindi dici, vabbè, dai, ha fatto una ragazzata, questo non è accettabile. Si può stare simpatico, vuol dire
anche
sì,
perché
dai,
Corona, ma... signore, classe 74, ha 42 anni, quindi non è che
uno... Mi auguro che lui esca definitivamente da questo circuito, diciamo, penale, quindi criminale, e che trovi veramente qualcosa di diverso, che siano le serate, che sia, ma queste serate basta, poi le fanno i tronisti, io vedo pure attori che fanno serate, ma questi locali, ripeto, che ospitano queste persone, ma perché? Cioè, ma come fai a dare 7.000 euro a Corona? Probabilmente perché c'è qualcuno che viene a vederlo. Allora c'è un sistema, ripeto, anche nostro, di gente, diciamo, comune, che non va in televisione, che non commette crimini, che non fa un reality, che però, ma come mai qua abbiamo, no? Questo è un cortocircuito, sembra, no? In cui noi diciamo facciamo la morale, però poi ci troviamo a fare la foto con Corona. Allora lì c'è qualcosa che non va.
Che non torna, dice l'avvocato Bocciolini. Staremo a vedere, perché questo è veramente un caso. Io scommetto che prima o poi, in una qualche facoltà di giurisprudenza, qualcuno porterà una tesi su Fabrizio Corona. Perché io penso, no, come caso di studio, avvocato, sia interessantissimo la sua vicenda con la giustizia.
Io ho pensato di scrivere una cosa io veramente su questo. Mi piacerebbe scrivere una cosa, ma magari con lui, sperando che riesca a uscire, sperando che sia definitivamente da questo sistema. Mi piacerebbe scrivere proprio una cosa, magari con lui, ripeto.
Non sarebbe male, sarebbe sicuramente molto, molto, molto interessante. Comunque io lo dico, per cambiare, a mio avviso, c'è sempre tempo da un certo punto di vista. Grazie, Avvocato Bocciolini, io le auguro una buona giornata e soprattutto grazie per questa informazione, ovvero questa possibilità che possa finire addirittura in una colonia agricola, almeno secondo quanto emerge, ecco, dalle indagini e dai primi lanci. Grazie, Avvocato, buona serata, buon lavoro. E allora salutiamo l'avvocato Daniele Bocciolini che è stato insieme a noi. Allora, prima di andare in pausa, magari non porterà poco, ma torneremo a parlare di carceri, tra l'altro, anche nei prossimi giorni. Vi voglio lanciare questo mio pensiero per una riflessione. Ho finito da poco di leggere un libro, secondo me un po' sconosciuto ai più, di questo Alfred Bester, un libro di fantascienza, segnatevelo, L'uomo disintegrato. E cosa vuol dire? Vuol dire che in questo futuro, non vado troppo nel darvi dei particolari perché altrimenti vi spoilerò praticamente tutto quanto il libro, i criminali come vengono visti e trattati? Dicono che bisogna tenere conto, bisogna quasi cercare di recuperare a tutti i costi una persona che da un certo punto di vista è voluto andare dopo un sistema. Quindi cosa fanno per inserirlo nella società? Gli azzerano fondamentalmente la personalità e i ricordi e cercano pian piano di ricostruirlo mantenendo alcuni tratti piuttosto che altri. Questa è la riflessione che volevo lanciarvi, pensateci un pochino e fateci sapere cosa ne pensate. Ora ci fermiamo, andiamo in pausa e torniamo tra un attimo.